Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno e benvenuti alla nuova puntata di Yesterday's Papers. Oggi è martedì, è 13 febbraio del 2024. Buon carnevale a tutti e a tutte innanzitutto. Dunque, oggi parleremo di extra profitti e sottosalari, come probabilmente avete avuto modo di leggere dal titolo di questa trasmissione, prendendo spunto da un articolo di giornale che è uscito sulla versione online del Fatto Quotidiano nella mattina del 12 febbraio, che titolava esattamente "Il 2023 delle banche italiane, profitti da favola grazie alla BCE, miliardi ai soci, meno prestiti ai clienti e niente allo Stato". Sostanzialmente l'articolo a firma Mauro Del Corno fa riferimento appunto a questo tesoro enorme raccolto dalle banche italiane, parliamo di 21 miliardi di euro, bottino lo chiamo, raccolto dalle prime 5 banche italiane: Intesa San Paolo, Unicredit, MPS, BPR, Banco BMP, eccetera eccetera. Ovviamente si tratta di una crescita che è stata anche condivisa dalle altre banche del sistema, 40 miliardi in tutto, è stato un periodo estremamente buono e giustamente. E l'autore, dicevo, Mauro Del Corno, sostiene come ciò sia prevalentemente attribuibile alla manovra messa in atto ormai da diversi anni dalla Banca Centrale Europea, che aumentando in maniera sostanziale e aggiungeremo noi colpevole, come vedremo alla fine di questa puntata, per i lavoratori il tasso di interesse con l'obiettivo di ridurre l'inflazione, poi cercheremo di capire come e perché ciò non è avvenuto o se è avvenuto, ebbene hanno comunque determinato un arricchimento evidente di questo comparto. Prima di andare oltre e spiegare poiché questo tipo di lettura a noi ci convince fino a un certo punto, è questo che vorremmo cercare un po' di ragionare insieme con chi ci ascolta, l'articolista anche qui giustamente rimprovera il governo Meloni, molto legato ovviamente alla classe che domina e dunque anche proprietario del capitale cosiddetto bancario, rimprovera appunto di non aver creato quella tassa sui cosiddetti extra profitti, per cui sembrerebbe dalle sue stime che l'erario, quindi le casse dello Stato, abbiano rinunciato a una cifra non troppo lontana dal miliardo di euro che, aggiungiamo noi, poteva essere utilizzata per il miglioramento di alcuni servizi del salario indiretto, che invece vanno sempre più verso l'inferno, soprattutto per quel che riguarda la sanità nelle città e nelle regioni più marginali dell'intera Italia. Ebbene, quello che a noi non convince, come dicevamo prima, è innanzitutto appunto la mancanza di intervento, ma proprio l'analisi stessa, la definizione stessa di extra profitti, e chiariremo subito perché. Gli extra profitti, diciamo nell'ultima versione o comunque nell'accezione che viene data soprattutto dai mainstream e quindi da coloro che sono ormai emanazione diretta del governo e di un'opposizione, soprattutto del governo se non altro perché l'opposizione non sembra più esistere, rappresenta quasi una misura di, virgolettato aggiungo io, negatività. È come se esistesse un profitto normale e giusto per le banche o anche per le aziende, visto che non viene fatta una specifica uno specifico riferimento al comparto bancario quando si parla di extra profitti. In questo caso si va, ma normalmente può essere applicato appunto anche a quella aziendale, e dunque è come se fosse qualcosa di negativo, mentre i profitti fossero qualcosa di assolutamente positivo e di accettabili. Ancora una volta il tentativo di mistificare la realtà e quindi di individuare due gruppi, capitalisti buoni e quelli cattivi, dove quelli cattivi sarebbero quelli che accumulano più del dovuto, come se ci fosse una misura buona, normale appunto, o ancora Di più potremmo suddividere, applicare quella suddivisione che tanto piace al mainstream, tra capitalisti veri e capitalisti che giocano in borsa, i primi buoni e i secondi cattivi. Ecco, quello che noi vogliamo cercare di spiegare rapidamente in questo Yesterday's Papers è che questo tipo di differenziazione, che appunto attraverso una lettura semantica importante da non sottovalutare della categoria del profitto, è qualcosa che non corrisponde alla realtà, poiché la suddivisione tra capitale monetario e capitale industriale, di cui parla lo stesso Marx, appunto, come sapete, nel XIX secolo, è stato profondamente superata, soprattutto nel XX secolo, con la definizione di un capitale finanziario, come ricordava molto bene Rudolf Hilferding all'inizio del XX secolo, che ha visto una fusione ormai completa e diffusa a livello globale, già allora, quindi un secolo fa parliamo, di industria e banche, quindi capitale monetario e capitale industriale, che possono fungere, e questo è innegabile, funzionalmente in maniera differente, ma appartengono alla stessa proprietà. Ma cerchiamo di fare appunto un esempio per uscire da questo equivoco e questa caccia alle streghe, perché se il capitale è negativo, lo è in toto, insomma, questo che vogliamo cercare di spiegare. Prendiamo BlackRock, che tutti e tutte sicuramente conoscete o avete almeno sentito una volta in vita vostra, quel fondo di investimenti enorme che ha un patrimonio molto più grande della maggior parte degli stati di questo pianeta. È proprietaria solo in Germania, la BlackRock, fondo di investimento, quindi dovrebbero essere i cattivi, tanto per capirci, ha quote di maggioranza, scusatemi più precisamente, quindi ha la proprietà e la direzione di Bayer, quella che fa le medicine, che faceva i gas per i campi di concentramento, di Lufthansa, di Deutsche Bank, di Daimler, di ThyssenKrupp, di BMW, di Adidas, e quindi diciamo che trasversalmente possiede la gran parte del capitale che conta negli Stati Uniti d'America. Passiamo agli Stati Uniti d'America, di cui dovrebbe essere originaria, ma anche qui la transnazionalità del capitale, come vedrete, è tale che non si può chiaramente individuare un'origine statuale. Negli USA, proprietaria attraverso delle quote di maggioranza di Bank of America, Citibank, Nestlé, McDonald's, da cui mi sembra sia uscita o comunque abbia ormai non più il pacchetto di maggioranza, ma poco conta dal nostro punto di vista, ExxonMobil, Shell, quindi si parla di contesto alimentare, la Nestlé è la più importante a livello mondiale insieme alla Kraft, Bank of America e Citibank ovviamente settore del credito, ExxonMobil e Shell la benzina, quindi un altro comparto, come vedete anche qui trasversalità completa all'interno di un capitale che conta e come, ma anche in Italia alle telecomunicazioni, Telecom Italia, anche una parte di Fiat SPA e nonché Intesa San Paolo e Unicredit. Vedete bene appunto che quello che dicevo assolutamente viene confermato, ma questo è un caso eclatante, potremmo citarne altri, per motivi di tempo e di spazio evitiamo. Quindi diciamo che la cosa importante da sottolineare ancora una volta è che cercare di addossare a questi extra profitti la misura contraria, cioè la contrazione estremamente violenta e percepibile del salario, è un errore, perché è il capitale in quanto tale che ha trovato questo escamotage, bisogna dirlo, dei tassi di interesse artificiosamente alti per riuscire ad accumulare, poiché non è detto, e questa è un'altra cosa importante da sottolineare, che il tasso di interesse è alto e dunque un aumento di questi che vengono, abbiamo detto erroneamente, chiamati extra profitti, e quindi il tasso di interesse, il guadagno per l'interesse, sia necessariamente qualcosa che vada di pari passo con l'aumento del guadagno dell'imprenditore. Spesso accade tutto il contrario, ma in una fase di crisi, aggiungiamo noi, come quella attuale, chiaramente, poiché il capitale tutt'uno è un capitale finanziario, lì dove appunto, come dicevo prima, c'è una difficoltà nell'accumulazione, quindi un profitto che naturalmente ha difficoltà a crescere, ebbene, attraverso una regola che non è più, attenzione, badate bene, statuale, perché le banche centrali sono ormai nella grandissima parte divorziate, quindi indipendenti dai governi nazionali, in primis la Banca Centrale Europea, ha fatto sì che appunto dalla finestra sono fatti sono fatti entrare questi 20 miliardi nel caso appunto calcolato e riportato dal Fatto Quotidiano, ma sicuramente molti di più a livello mondiale. Ricordiamo, e questo è molto importante per capire proprio che cosa è l'istituzione, a che cosa serve al sistema di capitale, che l'aumento dei tassi di interesse che noi abbiamo percepito come impossibilità di accedere a mutui se non dissanguandoci, e quindi per l'acquisto di beni necessari come potrebbe essere la prima casa, ecco, sono state misure di politica economica così chiamate per contrastare l'inflazione. Quindi abbiamo avuto un doppio binario con cui lo sfruttamento è stato portato avanti in questo periodo: un'inflazione che ha permesso benefici, come abbiamo già detto altre volte, al capitale, quello che vende e compra merci, quindi quello che si occupa della produzione di valore. Al contempo, il capitale bancario, solo nominalmente sotto altre spoglie, ha usufruito di questi incrementi artificiosi e molto produttivi di interesse da parte delle banche centrali per guadagnare dall'altra parte. Ovviamente qual è il risultato più grande? Che il salario sociale, cioè quello diretto di busta paga e quello dei servizi, è crollato vertiginosamente. Ma queste sono cose che conosciamo, che non ci dobbiamo dire, però dobbiamo capire che appunto la radice dei nostri problemi vive proprio in questo tipo di lotta di classe. Buona giornata a tutti e a tutti, ci risentiamo nelle prossime giornate.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.